tot așa. Da, da, da.
Bun sabato a voi tutti. Benvenuti, anche voi che siete collegati, buon sabato a voi tutti, non solo da parte mia, ma sicuramente da parte di tutti i fratelli qui riuniti. Venendo qui c'era la radio accesa e ho sentito la canzone Siamo l'esercito del selfie, dove dice mi manchi in carne e ossa, perché siamo diventati tutti che ci contattiamo virtualmente, però in carne e ossa non ci guardiamo mai negli occhi. Ecco, noi invece questa cosa la facciamo, l'abbiamo invertita, l'abbiamo combattuta, anziché essere ciascuno a casa propria, siamo qui, venuti e ci siamo anche collegati. Quindi è un contatto proprio voluto, studiato, non è un selfie. Non è un selfie. Vorrei condividere con voi la storia di un membro di quando mia moglie ed io eravamo negli Stati Uniti, antecedentemente al 1995. Se non era un Facebook, era comunque un sistema di chat che metteva in collegamento tutti i membri. E come questa cosa che abbiamo istituito il gruppo di WhatsApp, no? E allora questo membro a un certo punto si mise a dire: io non vado più, perché qualcuno l'aveva stuzzicato, ma è da un po' di tempo che non ti vediamo ai servizi. E questo dice: ma io è da 30 anni che frequento la chiesa, ho ascoltato perlomeno più di 3.000 tra sermonetti e sermoni, non credo che mi manchi nulla ormai, cioè non ne sento proprio il bisogno di andare. E quindi, anche perché ad essere sincero, non ricordo nulla di quello che io ho sentito, cioè non ricordo un solo sermone o sermonetto. Cioè, se mi chiedete di che cosa ha parlato il ministro Caio il mese scorso, io non saprei dirvelo, non me lo ricordo. E allora nessuno sapeva rispondere a questa domanda, finché uno si innescò ovviamente una serie di botte e risposta fra questi che erano collegati, finché uno fece questo commento. Dice: anch'io sono sposato da 30 anni e mia moglie da 30 anni tutti i giorni mi prepara il cibo, ma vi garantisco che nemmeno io mi ricordo quello che mi ha fatto mangiare l'altro giorno, e non mi ricordo nemmeno gli ingredienti. Però so una cosa, che se per 30 anni o da quando sono sposato con lei mia moglie non mi avesse preparato questi cibi e non mi ricordo minimamente come li ha fatti, che ingredienti ha usato eccetera, io oggi sarei malato o morto e non sarei nemmeno potuto andare a lavorare. Quindi allo stesso modo, quindi questa cosa vale per la Chiesa, allo stesso modo vale per i servizi. Quanti sermoni e sermonetti, ragazzi, in tutti questi anni noi abbiamo sentito, onestamente? E quanti ve ne ricordate? Io non mi ricordo nemmeno quello che ho fatto io, che tante volte guardo nei miei appunti, vedete come io me li preparo così, poi li cucio, me li conservo, ho una pila tante volte sbircio, dice: ma questo l'ho fatto io, boh, non mi sembra nemmeno. Anche perché se lo vedo e lo paragono ad altri sermoni, più o meno è come quando si va al ristorante. Oggi il mio sermone ha molte sfaccettature. Innanzitutto un mio grazie di cuore per essere voi venuti qua e per esservi collegati, perché non va mai preso per scontato. Il tema è: perché è così importante venire in congregazione? Perché è così importante la santa adunanza? Perché noi tutti veniamo, ma tante volte la prendiamo per scontata, sì, come se non stiamo facendo nulla di speciale. Noi siamo venuti a una convocazione di Dio. È Dio che ha istituito la santa convocazione sabbatica. Cioè non è una nostra iniziativa. Non è che un bel giorno degli uomini si sono messi a tavolino hanno deciso, beh, nella Chiesa, cioè non è una liturgia inventata da uomini, è Dio che ci convoca ogni sabato in santa adunanza. E naturalmente quando noi, come al ristorante, noi sappiamo che il menù principale, perché noi veniamo qui per nutrirci, è la parola di Dio. E questa parola di Dio ha tanti ingredienti. Noi non ci facciamo caso, di questi ingredienti ci dobbiamo nutrire tutti i giorni naturalmente, ma in modo particolare in Santa Adunanza. Perché la Santa Adunanza? È vero che noi possiamo studiare e dovremmo studiare anche un pochettino, ma tutti i giorni la parola di Dio, meditarci sopra, pregare, sicuramente. Però perché la Santa Adunanza? L'abbiamo appena cantato, la Santa, e l'abbiamo anche sentito nella preghiera di apertura, è una grazia di Dio. Cioè, così come la legge è stata data per grazia di Dio, ora è un dono, in questo caso la grazia non è un perdono, perché la grazia ha diverse sfaccettature. Qui la grazia è un dono di Dio. Quando uno nasce bello, forte, sano e non si ammala mai, per esempio, è una grazia di Dio. Per dire, ma tu sei proprio strabenedetto, non ti succede mai nulla di male. Quindi, naturalmente, quando noi diamo i nostri sermoni, anche qui ovviamente questo sermone può aiutare noi tutti a capire e a dare la giusta priorità, la giusta importanza al menù principale, perché noi quando parliamo con le nostre rispettive personalità possiamo aggiungere il pepe e il sale, ma se con tutto il nostro pepe e sale quando noi parliamo possiamo avere una bella voce, per esempio per la cultura americana la voce umana, la voce maschile più cavernosa è, più suadente è. Hanno questa convinzione, no? Non lo so se è vero o meno, però voglio dire, loro si sforzano di cercare sempre queste voci cavernicole. Allora, ma se una voce, per quanto bella può essere, per quanto sale e pepe uno ci può mettere culturalmente per arricchire il messaggio che dà, se non c'è dentro la parola di Dio, se non ci sono gli ingredienti del menù principale, allora uno usa il proprio menù. Uno usa il proprio menù, che è quello che possiamo trovare in un ristorante, quando il ristorante ti offre tutto, mentre noi vediamo che Dio non ci offre tutto, e lo vediamo tra poco. Quindi, come sono corretti i prodotti alimentari, questo sermone vuole anche fare un'analogia nel corso del sermone stesso tra i prodotti alimentari fisici e quelli spirituali, che sono gli ingredienti della Bibbia. Difatti, come sono corretti i prodotti alimentari dal punto di vista nutrizionale, ci sono anche prodotti spirituali che fanno bene alla nostra salute, ma ci sono anche prodotti spirituali che noi ingeriamo non attraverso la bocca, ma attraverso le orecchie, attraverso gli occhi, leggendo, che entrano e arrivano nel nostro cervello, li elaboriamo e possono avvelenarci, come per esempio la pornografia ci avvelena. Molti prodotti sono senza valore nutrizionale e noi sappiamo che molti di questi prodotti che troviamo nei supermercati addirittura contengono dei veleni veri e propri, che mangiati a lungo raggio per molti anni ti avvelenano. Io sto avendo problemi alla caviglia, come voi sapete, ma sto guarendo, grazie a Dio, sto migliorando. E quando gli ho detto, ma non c'è una cura preventiva, questo specialista si è messo a ridere e mi ha detto, ci dovevo pensare 30 anni fa. Quindi è molto importante la prevenzione. Quindi, tristemente, noi troviamo la stessa cosa nel mondo della religione in genere. La gente tiene più ad essere politicamente corretta che biblicamente corretta. Nel mondo religioso tutti vogliono essere politicamente corretti per non perdere membri, che dottrinalmente corretti. E difatti ama la religione che perdona tutto la gente, tranne quello che ti chiede di quello che devi fare. Noi siamo così pochi perché siamo fra i pochi nel mondo che insegniamo la dottrina è quella del fare, non solo quella del parlare, quella del fare. E quindi, difatti, cosa insegnano? La risposta di fondo o l'insegnamento di fondo è: se ti piace, fallo. La qualsiasi cosa tu fai, se ti gusta, se ti piace, fallo. E se ti gusta, mangialo, non importa. Quante di voi, quante di noi, tante volte ci troviamo a dire: sì, ma sai, questa solo una volta me la mangio questa cosa, anche se sappiamo che quella cosa non dovremmo mangiarla. Ora, la maggior parte delle chiese ha paura di nutrire i propri fedeli con la Bibbia in modo completo. Lo fanno in modo parziale, usano la terminologia biblica. I personaggi biblici, quando devono raccontare delle storie, magari edificanti, però quando si tratta di chiedere agli astanti, ai fedeli, quello che devono fare, osservare determinati comandamenti, si astengono dal dirlo. Se voi ci fate caso, la differenza fra loro e noi è questa: noi mettiamo molta enfasi sulla legge di Dio, sui comandamenti, loro non ne parlano quasi mai, quasi mai. Io raramente ho sentito parlarli così. E la maggior parte delle chiese ha paura di nutrire i propri fedeli con la Bibbia. Paura che i fedeli abbraccino la politica o la filosofia dell'individualismo, oppure della New Age, che dice lì tanto tutto è più facile. La New Age è alla ricerca di una felicità che è tutta tua, fai quello che ti piace. Non c'è. E dalla filosofia della New Age che è scaturito il Kama Sutra, oppure tutte queste libertà sessuali che derivano dalla cultura orientale, come se il divino già fosse dentro di noi, quando noi sappiamo, basta ricordare la storia di Adamo ed Eva, che il divino non è dentro di noi, il divino vuole entrare in noi, ma non è dentro di noi finché lui non ci chiama e finché noi non lo accogliamo dentro di noi. Quindi in Genesi 3, una scrittura che voi tutti conoscete, nel versetto 1, quando dice che il serpente era più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, vi ricordate cosa disse il serpente alla donna? Disse: ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? Dio non aveva detto ovviamente questo, ma lui già insinuava con una domanda il concetto della promiscuità. Il concetto della promiscuità. Cioè, lui vi ha detto che non potete mangiare tutto, invece era ovvio che la risposta che lui voleva carpire dalla bocca o dalla mente di Eva era: no, noi possiamo mangiare di tutto. Noi possiamo mangiare di tutto, che non è vero, perché noi sappiamo che Dio ha fatto una bella distinzione. Dio aveva detto: mangiate tutti i frutti tranne uno, quindi Dio aveva fatto una distinzione, mentre Satana promuove e offre la promiscuità. Dio invece, e questa promiscuità è anche nel mondo religioso, perché tanto frequenta chiunque, frequenta qualsiasi idea religiosa. Una volta, scherzando con Angelo Di Vita, eravamo sull'aereo, c'era un prete, un rabbino e un altro che, ma comunque si capiva che era religioso, e poi eravamo noi. E Angelo, scherzando, diceva: siamo in una botte di ferro. Naturalmente scherzava. Quindi bisogna distinguere. E Dio è il Dio, anche se ora nel dire quello che sto per dire è una cosa fuori moda, anzi è controcorrente, è il Dio della, come la chiamereste, quello è l'opposto della promiscuità, della discriminazione. Dio discrimina. Dio discrimina. O meglio dire, se non vogliamo usare questa parola discriminazione, è il Dio della distinzione. Dio distingue. E lui vuole che noi pure distinguiamo e fare la scelta giusta. Difatti Dio aveva detto: mangiate tutti i frutti tranne uno. Ora il serpente è abbastanza astuto da offrire quello che Dio proibisce. Difatti, mangiatelo se vi piace, è buono. E la, è così, allo stesso modo la gente mangia la qualsiasi cosa, no, a livello fisico, ma anche a livello spirituale, come per esempio l'Halloween. Basta che tu gli dai una festa, la gente la fa. Non è che è colpa delle chiese in generale, la colpa ce l'abbiamo anche come chiese, ma la colpa è della gente che la chiesa la usa. La chiesa la usa e vuole cambiare la chiesa, anche per esempio quella cattolica. La chiesa si deve adeguare alla popolazione cattolica, o altrimenti la popolazione cattolica l'abbandona quella chiesa. E quindi deve stare, come si suol dire, al passo. Ma è tutta una filosofia satanica, perché alla fine avvelena la gente, avvelena spiritualmente. Dio cosa dice in Proverbi 16:25, una scrittura che sappiamo tutti, dice: c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma alla sua fine sfocia in vie di morte. Quindi Dio ci pone una sfida. Quando Dio ci pone davanti una scelta, ci sta chiamando a discriminare, a distinguere. E se voi ci fate caso, in tutti i programmi televisivi, questa discriminazione viene etichettata come una cosa antisociale, come qualcosa di sbagliato, che invece la discriminazione è quella per cui noi siamo stati creati, saper distinguere e giudicare. Difatti, il rispetto al nostro cibo spirituale, la sfida per tutti coloro che desiderano una relazione duratura con Dio, è di fare almeno tre cose principali, cioè il pensare nel modo giusto, il parlare nel modo giusto e il fare nel modo giusto. Lo ripeto, è molto importante il modo giusto in cui noi pensiamo, il modo giusto in cui noi parliamo e il modo giusto in cui noi agiamo. Questa fa la differenza tra gente e gente, tra persone e persone, tra una qualità e un'altra, se qualità si può chiamare. Vi porto un esempio. Se noi andiamo nel ristorante, l'altra volta ho visto un documentario dove c'era il tenore Bocelli, era al ristorante con altri, e lui a un certo punto, cioè, ci ho fatto caso che lui chiedeva a sua moglie di leggere attentamente che cosa c'era scritto nel menù. Cioè non è che lui partì e dire: vabbè, io voglio pasta asciutta, come se lui già lo sapeva. No, lui volle che sua moglie gli leggesse l'intero menù, poi aspettò, il cameriere con tanta pazienza aspettò, e poi alla fine lui decise. Ora io non so cosa ha scelto, ma lui ha scelse attentamente quello che doveva mangiare. Ora, lo stesso non dovremmo fare noi nei confronti del cibo spirituale. Cioè, noi sappiamo che la Bibbia è la cosa buona, ma quante volte noi, leggendo altre cose o guardando altre cose, non ci facciamo caso o veniamo distratti al punto che quella cosa la mangiamo spiritualmente, cioè la facciamo entrare nella nostra vita. Andiamo in Tessalonicesi 5:21. È una scrittura molto breve, ma anche molto breve, molto bella, volevo dire. In 1 Tessalonicesi 5:21, per i vostri appunti, che per chi non ha una Bibbia, dove c'è scritto da parte dell'Apostolo Paolo, che è sicuramente ispirato da Dio, questo consiglio. Dice: provate ogni cosa se volete provarla, ma ritenete il bene. Ma ritenete il bene. Cioè significa che nella vita di tutti i giorni noi siamo costretti a imbatterci a una marea di cose, ma lì siamo chiamati a distinguere, a discriminare, a dire: questa cosa è buona, quest'altra cosa no. Questa cosa ci è stata data da Dio, quest'altra no. Questa è una responsabilità personale, non è solo a livello chiesa. Anche quando noi siamo soli al Polo Nord, abbiamo individualmente questa responsabilità di discernere e di scegliere. I bambini, per esempio, necessitano di provare ogni cosa di ciò che i genitori dicono, quindi si sa che man mano che noi cresciamo, io quante volte ho trasgredito mio padre e mia madre, cresciamo, la cosa la vogliamo provare sulla nostra pelle, ma poi dobbiamo essere, ci sta la cosa, ma noi però man mano che siamo cresciuti un pochettino di più dobbiamo saper usare la mente, mentre noi non stiamo correndo il pericolo di cadere in un burrone dove sarà molto più difficile uscirne. Quindi spesso, per esempio, si dà molto credito se compriamo un libro solo perché quello che leggiamo è scritto su carta stampata, gli diamo una credibilità, un'autorevolezza che invece non ha. Oppure Wikipedia, alcune cose sono buone ma altre cose non sono buone. Oppure quando leggiamo un commentario biblico, il fatto che bisogna vedere se è un commentario cattolico, se è un commentario buddista, se è un commentario, perché tante i commentari commentano se, interpretando ovviamente. Andiamo in Atti capitolo 17. In Atti capitolo 17, dove vediamo l'importanza del dover confrontare tutto ciò in cui noi ci imbattiamo quotidianamente durante la nostra vita con la parola di Dio, la dobbiamo confrontare. Atti capitolo 10, versetto capitolo 17, scusate, nel versetto 10, Atti 17, versetto 10, dove allora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea, ed essi appena vi giunsero entrarono nella sinagoga dei giudei. Ora costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e ricevettero la parola con tutta prontezza. Erano giudei però di Berea ed erano pronti ad esaminare, non necessariamente pronti ad accettare. Difatti accettarono quella parola, la ricevettero con molta prontezza, però esaminandola ogni giorno per vedere se le cose stavano in quel modo. Quindi noi davanti agli altri tante volte iniziamo per esempio delle dispute, no, non è così, e litighiamo. Invece noi riceviamo tutto quello che il mondo ha da dire e non dobbiamo avere paura di analizzarle, ma sempre non dobbiamo mancare di esaminare ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. È una cosa banale, quante volte l'abbiamo letto, però tante volte ci cadiamo in questo errore nel non esaminare le scritture per vedere se quello che ha detto questo leader o quello che ha detto perfino il ministro o il fratello o la sorella, se veramente fa parte della scrittura. Tante volte non si dicono delle cose per un'altra malvagiamente, tante volte bisogna tutti dobbiamo crescere, bisogna avere una mente aperta, sì, ma ovviamente dobbiamo avere la volontà e la diligenza di confrontare tutto sempre con la Bibbia. Quindi, come ho detto prima, abbiamo questa responsabilità non solo come Chiesa, dove ci sono diverse, diciamo, commissioni incaricate per controllare, per verificare chi la profezia, chi la dottrina, chi altre cose, ma anche individualmente, ognuno di noi, individualmente, perché quando ci presenteremo davanti a Dio non ci verrà chiesto quale chiesa abbiamo frequentato, ci verrà chiesto noi come ci siamo comportati. Questo è estremamente importante. Ecco perché io dico sempre: noi frequentiamo la chiesa, facciamo parte della chiesa, ma non apparteniamo alla chiesa, noi apparteniamo a Cristo, Lui che ci ha comprati. Quindi abbiamo tutti questa responsabilità individuale di esaminare e confrontare con la Bibbia, che è il menù principale, che ha molte pietanze, molti ingredienti di cui la nostra vita ha bisogno quotidianamente. Il sale e il pepe ce lo possiamo mettere, ma se non c'è l'ingrediente principale, non c'è nessun ingrediente che della parola di Dio non serve a niente. Andiamo in Secondo Timoteo capitolo 4. Quante volte in televisione, specialmente in America, ma anche qui in Italia, si sentono dei sermoni molto buonisti, tutti di incoraggiamento, tutti di proprio buonisti, dove però la congregazione e il membro o il fedele o i fedeli non crescono, non cambiano, perché non viene detto loro il fare. C'è solo l'adulazione, c'è solo l'incoraggiamento, c'è il surrogato della tisana spirituale. Se voi andate nelle chiese, ci sono solo tisane spirituali. Ti addormentano, dice, oh, com'è bello sentire. Tu esci là, ma non sei cresciuta. Ma sei come quel marmo dove Michelangelo non ha mai messo lo scalpello. Non permettono a Dio di formare i fedeli. In Timoteo capitolo 4, dicevo, dal primissimo versetto, dice: ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare vivi e morti nella sua apparizione, nel suo regno, predica la parola, cioè, predica la parola, la Bibbia. Insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Verrà il tempo, dice, perché tutto questo? Perché oggi siamo tutti qua, presenti in carne e ossa, tutti qua ben collegati ad ascoltare. Però non dobbiamo prendere per scontato tutto questo, perché l'apostasia è sempre in agguato. Difatti verrà il tempo, nel versetto 3, in cui non sopporteranno la sana dottrina, come quel signore che a un certo punto si stancò della sana dottrina. Cioè, tanto dice, ma io già lo so, l'ho sentito, mi sono annoiato, non cresco più. Ma allora la santa dottrina perché Dio l'ha istituita? E c'è un motivo ben preciso. Difatti non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le proprie voglie. Vi ricordate, a livello fisico è come quando Israele nel deserto si stancò della manna. C'è sempre la stessa cosa. Ma la parola di Dio, la Bibbia, è la vera manna, perché è Gesù Cristo che ci ha scritto questa lettera d'amore a noi. Sono le parole di Gesù. E quindi lui è la nostra manna. Ci stanchiamo delle sue parole? No. Dice, però distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole, che sembrano ovviamente più belle, prima perché è nuove, quando uno tradisce la moglie, ma anche se poi se ne va con una che è una racchia, solo perché è una nuova, solo perché è diversa, può sembrare più bella. Ma tu sii vigilante, dice, in ogni cosa. Sopporta le sofferenze, fa l'opera di evangelista, e poi notate bene, dice, e adempi interamente il tuo ministero. Questo è un richiamo principalmente ai ministri, perché non tutti i ministri adempiono interamente il loro. C'era uno che mi diceva negli Stati Uniti, cioè, io sermoni sulla decima non ne faccio. Sermoni sulla decima non ne faccio. Ed ecco, io a distanza di tempo posso dire che quello là non adempiva interamente il suo ministero. È come un papà che non responsabilizza i figliuoli. Questa esortazione è rivolta anche ai membri, perché tutti i membri, a partire dai ministri stessi, che hanno bisogno di essere confermati da Gesù Cristo alla fine, tutti i membri sono futuri sacerdoti nel regno, uomini e donne, le cose cambieranno. Paolo sapeva che moltissimi avevano dimenticato il menù principale, e quando una persona comincia a criticare come quello, cioè non è che era perché era stanco di sentire messaggi, è perché c'è sempre qualcosa dietro per cui una persona adduce a un motivo, quando in realtà ci sono dei motivi non dichiarati. o perché non c'è stata un'ordinazione, o perché ha litigato con un fratello, o perché c'è semplicemente un'antipatia, o perché si preferisce andare in un'altra congregazione anziché in un'altra. Praticamente c'è carnalità, non c'è spiritualità lì. Molti commentari offrono le loro rispettive esegesi, che devono essere però confrontati rigidamente con la Bibbia. E la sana dottrina si chiama sana perché? Perché viene chiamata sana dottrina? Perché ci dà la salute spirituale, perché è un cibo spirituale, perché impartisce insegnamenti salubri allo spirito. E noi non siamo fatti di carne soltanto, noi siamo fatti anche di spirito. Anzi, lo spirito che è in noi è la cosa principale, la cosa più importante di noi. Immaginate se non fossimo capaci di pensare, saremmo un ammasso di carne e pasta, degli animali, forse peggio degli animali, perché non avendo gli istinti degli animali, lo Spirito Santo compensa enormemente e addirittura supera l'istinto animale. E noi siamo come le erbe amare. Quante volte io da bambino, se mia madre mi faceva pasta con i broccoli o pasta con i cavolfiori, erano quelli che odiavo, la pasta che odiavo di più, perché odiavo i cavolfiori e i broccoli. Oggi invece ne vado matto. Però Gesù una volta ha detto, dice, grazie Signore che ci hai dato le erbe amare. E specialmente i giovani le erbe amare non le vogliono, ma le erbe amare, certe erbe amare, sono veramente altro che medicine di quelle che compriamo in farmacia, sono veramente miracolose per la guarigione del corpo. Quindi nel menù biblico ci sono allo stesso modo ingredienti che normalmente noi non gustiamo facilmente. Nel menù biblico c'è per esempio la correzione, io non la gusto facilmente la correzione, non la digerisco. Ognuno di noi non la digerisce facilmente la correzione. Un po' meno difficile l'esortazione, perché dice, ma perché tu mi esorti quando io ti posso fare anche la scuola? C'è anche tante volte questo, no? Oppure la persuasione. Oh, questo qua me l'ha ripetuto 100 volte, mi vuole convincere per forza di questo. Non la digeriamo la persuasione. Eppure questi sono ingredienti per la nostra salute spirituale. È la ragione per cui di sabato in sabato veniamo qua, per cui Dio vuole che noi veniamo qua, che ci riuniamo in santa adunanza. Per esempio la dieta, quando non accettiamo ingredienti che ci farebbero bene, mentre invece tristemente prendiamo tutti quegli ingredienti che nel tempo ci fanno venire reumatismi, ne parlo per cognizione, oppure non so, mangiamo pasta asciutta, mangiamo in maniera sregolata, mangiamo carboidrati la sera e la mattina invece mangiamo la carne, cioè tutto sotto sopra, cioè. Allora, tristemente, allo stesso modo molte nelle chiese fanno la stessa cosa a livello spirituale e smettono di crescere spiritualmente, o addirittura qualcuno magari va via. Naturalmente dobbiamo fare attenzione che questo non succeda a nessuno di noi. Ci sono sempre, andiamo in Genesi capitolo 2 versetto 9, un'altra scrittura che è molto usata, che tutti noi conosciamo, ma così come quando tante volte prendiamo con lo stuzzicadente un bello ulivo nero o bianco, quello che vi piace, non abbiamo bisogno, ma appena l'abbiamo visto sulla tavola dice, che bello questo ulivo, me lo mangio. Così in Genesi 2,9 è una scrittura che abbiamo sempre visto, mangiamocela. E dice, l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e i cui frutti erano buoni da mangiare. In mezzo al giardino vi erano anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Erano tutti e due alberi fisici, perché Adamo ed Eva non avevano lo Spirito Santo. Erano due alberi fisici, questa prova a cui loro dovevano essere sottoposti doveva essere una prova fisica, come è una prova fisica quando noi siamo al ristorante. E difatti il fattore cruciale è ciò che essi, questi due alberi, rappresentavano spiritualmente, rappresentavano spiritualmente qualcosa di importante. L'albero della vita rappresenta il cibo spirituale proveniente dal menù principale che è la Bibbia, mentre l'albero del bene e del male rappresenta e contiene il cibo spirituale di Satana. L'albero, quell'albero che Dio ha proibito, era il menù di Satana. Non ti cibare e non leggere il menù, non ascoltare il menù di Satana, perché conduce alla morte. In Genesi sempre 2, nel versetto 16, Genesi 2, versetto 16, notate bene come qui Dio ci chiama alla distinzione. Chiamò il nostro progenitore, che è molto, è il primo parente nostro, il nostro padre di tutta l'umanità, Adamo. L'Eterno comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Notate bene che Dio i 10 comandamenti non li aveva nemmeno pronunciati, ma Dio, nel sottoporre Adamo ed Eva a questa prova fisica dell'alimento fisico, li portò a una scelta che li avrebbe messi in condizione di avere obbedito a quei comandamenti che lui non aveva proferito, oppure che automaticamente loro l'avrebbero osservati quei comandamenti, perché nel giorno in cui loro si presero il frutto proibito non misero Dio al di sopra di ogni cosa, ma misero se stessi, nominarono il nome di Dio, parlarono di Dio in vano perché l'avevano già diffamato, avevano adorato la creatura che è il serpente e naturalmente si squalificarono di stare nel giardino dell'Eden, non degni di essere vicino a colui che li aveva generati. E poi ovviamente hanno ucciso, si sono suicidati, hanno rubato qualcosa che Dio aveva proibito. Vedete, Dio non aveva nemmeno pronunciato, aveva disonorato il loro, avevano disonorato il padre, onore il padre e la madre. Non, lui non aveva pronunciato la legge, ma quando noi siamo al ristorante o a casa e prendiamo la leggera e mangiamo qualcosa che sappiamo che Dio l'ha proibito, mentre noi potremmo mangiare, abbiamo tante altre cose da poter mangiare di cui Dio l'ha benedetto attraverso la Bibbia, attraverso la sua parola, allora noi in realtà in quel momento stiamo seguendo il menù di Satana. Difatti Satana disse: non è vero che tu morrai, non devi fare nessuna distinzione fra i due alberi, puoi mangiare l'uno e l'altro, non ti succede niente. Vedete la promozione della promiscuità, cioè l'incoraggiamento a non distinguere. E così è anche nelle religioni. L'ecumenismo va in questa direzione, la mucchiata religiosa, dove non c'è una distinzione da fare perché basta che ci si voglia bene. Questo è il ragionamento, ma è un volersi bene umano. Non è un volersi bene secondo la parola di Dio, secondo l'amore di Dio, l'agape, quell'amore perfetto che viene dallo Spirito Santo. Quindi il peccato è bugiardo, vuole farci credere che Dio dice il falso, e così diventiamo temerari e proviamo a ripeccare, perché tanto non moriamo subito quando pecchiamo. Cioè, poco male, ho trasgredito ma sono ancora vivo, posso rifarlo. E allora tutto questo ci porta ovviamente a considerare in qualche modo alla leggera e a sottovalutare la conseguenza finale. E la verità è che il peccato ci fa morire a poco a poco, oppure dopo un po' di tempo, ma la morte verrà. La morte la stiamo pagando tutti. Dio però ha dato agli esseri umani la facoltà del libero arbitrio, la libertà di scegliere, non senza avvertirli del pericolo. Dio ci ha avvertiti del pericolo. Non tutti sono stati avvertiti. Noi siamo stati avvertiti. Per questo Dio non giudica il mondo, anzi, se Dio l'avesse abbandonato il mondo oggi non esisterebbe più. Ma Dio si riserva a questa generazione del tempo della fine, così come tutte le generazioni passate che non hanno conosciuto la verità, di giudicarli nell'ottavo giorno, nel tempo della fine, giudizio universale. Genesi 3:1, notate bene, come Dio fa lo stesso anche oggi. Torniamo a Genesi 3:1. Il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna: «Ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» Ecco, l'insinuazione. Ma non è vero. È una domanda non solo insidiosa ma anche diffamatoria, perché offre un ingrediente che non è nella parola di Dio, non è nel menù giusto. E Satana fa lo stesso oggi. Egli contraddice la parola di Dio continuamente, nei libri, in televisione, al cinema, attraverso parenti perfino. Ora vi garantisco che quando una persona comincia a criticare nella Chiesa, non è, si è stancato dalla parola di Dio per seguire a favole, ed è naturalmente perché ha mangiato del cibo spirituale avvelenato. Ma a quel cibo spirituale avvelenato si arriva cominciando a mangiare il cibo che Dio ha proibito, che non è cibo, quando si prende alla leggera quella cosa. Non è che è sempre così che succede, ma spesso succede, dice vabbè, ma una fettina di carne di maiale me la posso mangiare. Vabbè, non cade il mondo. Allora quella superficialità, quella leggerezza è la strada, spiana la strada a una leggerezza spirituale. Difatti in 2 Timoteo, nel capitolo 2, versetto 15, dove vediamo che forse perfino cibi del mondo sono proibiti da Dio, dice che molti non hanno rispettato, proprio perché non hanno rispettato questa esortazione, per leggerezza e sottovalutazione delle conseguenze, in 2 Timoteo, capitolo 2, 15, dice: studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio. Studiati, perché quando noi ci presentiamo approvati davanti a Dio, quando possiamo presentarci approvati davanti a Dio? In preghiera, a casa nostra, quando chiudiamo l'uscio, lo serriamo, noi ci presentiamo davanti a Dio. Però noi, per poterci presentare davanti a Dio, dobbiamo studiarci. E lo studio è collegato all'essere operaio. Dice: sii operaio che non ha da vergognarsi, perché noi tante volte operiamo, cioè agiamo nel modo sbagliato, scegliendo parole sbagliate, pensieri sbagliati, azioni sbagliate, magari prendendo un cibo sbagliato o guardando con gli occhi qualcosa che non dovremmo guardare, o indugiare con un pensiero in qualcosa che non dovremmo, in cui non dovremmo indugiare. E allora non siamo ovviamente lì approvati da Dio, ma abbiamo qualcosa di cui vergognarci davanti a Dio. Difatti, quando dice sì, operaio, un operaio che esponga rettamente la parola della verità. Uno che esponga rettamente la parola della verità, non è che la verità noi la possiamo esporre soltanto con le labbra, ma noi la esponiamo, la verità, con la coerenza. In una delle interviste che avete fatto alcuni di voi, mi ricordo Emanuele, ha parlato della coerenza, è stata bellissima quella intervista, ha parlato della coerenza. Dice: questa Chiesa è coerente. Ecco, difatti, quando Dio ci dice sia approvato da Dio operaio che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità, così come io la cosa la dico, la faccio e la penso. La dico, la faccio, la penso. Questa è estremamente importante. Dobbiamo togliere la duplicità, la doppiezza d'animo, la triplicità della nostra personalità che da bambini Satana sviluppa in noi. Quindi è un'esortazione ad essere diligenti, operai, che portiamo la verità ad altri, con coerenza. E quanti non studiano la Bibbia, ne si autoesaminano e poi finiscono anche con lamentarsi. che in congregazione quel sermonetto era noioso, oppure quel sermone l'ho sentito altre volte. Ma in realtà il problema non è il sermonetto o il sermone o colui che l'ha fatto, è la persona, perché la persona non coglie, ha sviluppato, si è nutrito di qualche veleno, non solo fisico, ma parlo di veleno spirituale, come potrebbe essere anche la superbia, oppure potrebbe essere la noncuranza, la trascuratezza. Parliamo per esempio di preghiera, quando noi per esempio preghiamo qui. Ho sentito l'esortazione del nostro diacono che noi dobbiamo pregare, senza dubbio dobbiamo pregare. Però noi veniamo qui davanti al pulpito, veniamo di turno a turno, ognuno ha il suo proprio turno, e chiediamo a Dio di ispirare colui che parla, colui che ascolta. Però noi quando preghiamo, oltre che per prevenire gli eventi malvagi che possono venire, dovremo anche avere l'iniziativa, e spero che ce l'abbiamo un po' tutti, di nostra iniziativa individualmente, di pregare: Signore, fai che Luciano, lo perfido, oggi deve fare il sermonetto, ispiralo, una mia iniziativa, una tua iniziativa, fai che oggi quella testa dura di Carmelo Anastasi, il ministro, faccia un sermone, che siano le tue parole, quello che tu vuoi trasmettere, cioè di nostra iniziativa individuale. Quante volte noi preghiamo in modo specifico per questo fratello, per quella sorella? Spero che, io sono fiducioso che noi tutti lo facciamo, perché altrimenti non saremmo durati così tanto, nonostante numericamente esigui, e siamo sempre qui puntuali. Anche quelli che sono qui collegati non si ricorderebbero di collegarsi se non avessero questo modo di pregare. E quindi io vi dico grazie, e ognuno di voi ha bisogno di dire grazie all'altro, perché non dobbiamo prendere per scontato il fatto che ognuno di noi viene in santa adunanza. Difatti Dio ha da dirci mediante la Bibbia ed ispirare i ministri, e quindi dobbiamo chiederglielo continuamente di nostra iniziativa individuale. Difatti quante volte chiediamo a Dio di aiutarci a superare una cattiva attitudine, non aspettare soltanto che possa venire un problema, una malattia, ma di farci superare a noi una cattiva attitudine, oppure di farci superare una fissazione, oppure quante volte abbiamo fame spirituale, la stessa fame spirituale che abbiamo quando andiamo al ristorante. Quando andiamo al ristorante io vedo che ovviamente molti di noi fanno, ora vediamo, mentre guardano il menù. Quindi selezioniamo il menù spirituale così come quando siamo al ristorante. Se prendiamo di tutto, i risultati si vedranno nel tempo. In Matteo 7, 16, 20, per i vostri appunti, Matteo 7, versetto 16, dice: voi li riconoscerete dai loro frutti. È una questione, nel tempo li riconosceremo. E riconosceremo anche noi dai nostri frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai roveri? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo può dare frutti buoni. Ogni albero, notate bene l'esito di tutto questo, ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Ora, questo naturalmente ha a che fare sia con il cibo fisico, ma anche con il cibo spirituale. Siamo come gli alberi, ci nutriamo di terra, ragazzi, e di aria. Così è dello spirito, e se scegliamo dal menù giusto, il nostro spirito sarà in buona salute, sana dottrina. Se cibo fisico invece nutre il corpo, la parola di Dio e l'adunanza nutrono lo spirito, e se l'albero è sano, produce frutti sani. però è stato profetizzato, come voi sapete, che verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Quali sono queste favole? Le favole sono tutte quelle esperienze alternative alla Bibbia. Parlo religiosamente. Tutte quelle esperienze alternative al menù principale, che sono i comandamenti di Dio, la parola di Dio, i quali sono messi sotto i piedi dalle chiese in genere e dalle religioni, in particolare dalle religioni orientali, che l'Occidente, a motivo della globalizzazione, ha sempre più assorbito sotto il nome di New Age e più recentemente sotto il nome di Damanhur. Forse voi non conoscete questo movimento, Damanhur, che sono tutti esperimenti di vita che promuovono l'esoterismo che deriva dal paganesimo, il quale scambia la natura per Dio, esclude i 10 comandamenti di Dio, esclude il Figlio di Dio, Gesù Cristo, come l'unico nome mediante il quale l'umanità può essere salvata. È un menù questo molto velenoso. Non ci si ricorda più. Non ci si accorge più a un certo punto quando si è molto intossicati da queste cose. Una delle cose che il neofita impara è che lo Spirito di Dio lo ha convinto di una cosa: che bisogna pensare in modo diverso, parlare in modo diverso e agire in modo diverso. Ecco perché Dio ci chiama a vegliare e a stare molto attenti, perché vegliare non si riferisce soltanto ai segni dei tempi profetici, ma anche a stare attenti a non sottovalutare il fatto che dobbiamo continuare a nutrirci della parola di Dio ogni giorno e a crescere nella grazia partecipando alle sante adunanze sabbatiche, perché la ragione per cui Gesù ha istituito la sua Chiesa, anziché essere individualisti, è l'individualismo ci fa scadere dalla grazia. Quanti di noi abbiamo mai pensato che l'adunanza, il partecipare all'adunanza e l'esistenza, la convocazione di Dio a radunarci in santa adunanza è un'espressione della grazia di Dio? Difatti gli individualisti che si definiscono religiosi hanno zero amore, perché l'amore chiama ad aggregarsi. Ed è quella una intossicazione spirituale, un'attitudine distruttiva. Una delle ultime scritture che desidero farvi leggere in Ebrei 10, per capire quanto è importante agli occhi di Dio questa santa convocazione, come Dio tiene. Naturalmente ci sono persone che possono essere malate, oppure che possono essere impedite, ma in Ebrei 10, nel versetto 24, Dio ci dice attraverso l'Apostolo Paolo: consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare. Notate bene che il radunarsi insieme di noi è amore e buona opera. È amore e buona opera. E noi non siamo nutriti solo dalla parola di Dio, perché oltre alla parola occorre il fare. È come se io a mia moglie gli dico sempre ti amo, ti amo, ti amo, e lei mi dice parole. Stamattina ha messo una canzoncina che ci ricordavo quando eravamo fidanzatini, che a un certo punto ho lasciato tutto, sono andato da lei, ci siamo messi 2 minuti a ballare, così, ricordando quegli anni. Il fare è importante, perché lei me l'ha messo per stuzzicarmi, perché lei è una birbante. Quindi, dice, quindi non abbandonando il radunarsi assieme, ma esortandoci a vicenda, capite? Esortandoci a vicenda, quando ognuno di voi viene, esorta l'altro. Il vostro venire qua esorta me a venire. Se non ci foste, io con chi parlerei? Con il muro? Quindi ecco perché vi dico grazie. E tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Infatti, se noi pecchiamo volontariamente, notate bene, quel peccato volontario è che non c'è nessun impedimento di venire a servizio, alla Santa Adunanza, però non veniamo. nonostante non ci sia impedimento. Quello è un peccato volontario. Dice, infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, cioè ricordiamo che il sabato è un comandamento del Signore, non rimane, dice, più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Chi diserta volontariamente, pur potendo venire ai servizi, diventa avversario di Dio. Parlo di quelli che sanno la verità, naturalmente. Quindi è un avvertimento, perché il diavolo sa di avere poco tempo ed offre i suoi menù, e Satana usa le sue distrazioni per offrire i suoi menù velenosi. Quindi la conoscenza di tutte le profezie non ci salverà, ma ci salverà se siamo approvati da Dio quando noi veniamo al suo cospetto. Quindi dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore, come scritto in Efesini 2:12, e non è il sale e il pepe della nostra oratoria a generare la salvezza, ma è la nostra partecipazione. A generare la nostra salvezza è la nostra partecipazione, non quando è bello il sermone. In 1 Corinzi 7, versetto 35, cioè, per i vostri appunti: ora dico questo per il vostro vantaggio, non per rendervi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è utile e decoroso, e perché possiate darvi assiduamente al Signore senza esserne distratti da divertimenti o da favole. La nostra è una guerra continua, non è un Damanur, non è una New Age dove ti danno l'oppio e ti offrono cose dove tu puoi trovare la felicità, è un'illusione. La nostra è una guerra, una battaglia. In 2 Corinzi 10, nel versetto 1, dice: infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Quindi dovremmo sempre ricordare che il tempo passa, la vita passa, senza che ce ne accorgiamo, e che dobbiamo stare molto attenti a cosa mangiamo, sia fisicamente e soprattutto spiritualmente. Mi viene in mente una cosa, stiamo per finire, mi viene in mente come Gesù rispose ai suoi discepoli in Giovanni 4, nel versetto 31 fino al 33, quando lo pregavano con insistenza: Signore, mangia, mangia, mangia! E lui gli risponde: io ho un cibo da mangiare che voi per adesso non conoscete, non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo. E qual era questo cibo che loro non conoscevano e che lui invece ci teneva da mangiare? Loro pensavano che parlasse di un cibo fisico, ma nel verso 34 Gesù disse: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Seguiamo lo stesso menù, fratelli, sempre, seguiamo sempre lo stesso menù. Cerchiamo di mangiare lo stesso cibo di Gesù e continuiamo a fare la volontà di Dio e di compiere la sua opera. In conclusione, l'Apostolo Paolo era solito esortare i fratelli dicendo: la notte è avanzata e il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere della tenebre e indossiamo le armi della luce. Cioè rivestiamoci della parola di Dio e allo stesso tempo nutriamoci delle sue sante adunanze, che sono un prodotto della stupefacente grazia di Dio.